sempre, ovviamente andiamo a cominciare dando un'occhiata a quelli che sono temi, toni e titoli presenti nelle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Allora, le questioni sono varie, però diciamo afferiscono principalmente alla cronaca politica nazionale. C'è ancora una volta ovviamente tutta la questione relativa alla manovra che si avvia ad essere definitivamente approvata fra mille difficoltà, tante incrinature, promesse non mantenute e frizioni insomma non irrilevanti, ecco. E in più c'è diciamo la figura del povero Giorgetti che fa un po' da parafulmine, dice una cosa e poi il governo fa esattamente il contrario, insomma non una situazione semplice per la compagine governativa, che però può approfittare sostanzialmente sulla evanescenza dell'opposizione. E poi abbiamo l'arresto di Tom del figlio di Denis Verdini, Tommaso, e quindi insomma una serie di quotidiani fra cui in primis La Repubblica e Il Fatto titolano rimembrando i bei tempi che furono, delle grandi inchieste giudiziarie contro la corruzione. E poi c'è ovviamente la guerra in Medio Oriente, anche se man mano che passa il tempo, come sempre succede in questi casi, l'attenzione scema. Ma oltre all'attenzione che scema, c'è anche una questione che insomma cercheremo di andare a, se non altro, a intravedere, ovvero sia quella relativa al dibattito sullo scenario post bellico, che sembrerebbe essere se non totalmente insomma abbastanza assente dalle prospettive generali. Comunque ovviamente vedremo un po' che ne dicono le varie testate, ma detto questo possiamo andare a cominciare con la prima pagina di oggi. Iniziamo dai quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera che apre sulla manovra, fisco e super bonus, le novità, ristrutturazioni, aiuti ai redditi bassi, insomma c'è stata c'è stata tutta una lunga guerriglia dentro la maggioranza per diciamo non abolire definitivamente il super bonus, nonostante quello poi che è stato detto dalla Meloni e soprattutto da Giorgetti, e quindi insomma questi aiuti ai redditi bassi sostanzialmente significa che verranno devoluti altri fondi in questo assurdo super bonus che ci porteremo avanti per anni. Poi risparmi sulle tre aliquote IRPEF, smart working nel pubblico, niente proroga, saltano le agevolazioni al calcio, ira dei club, bollette giù. Insomma questa è la sintesi che fa il Corriere della Sera senza commentare, e insomma la tiene lì. Poi c'è l'intervista a Tajani che dice, gli chiedono gli alleati divisi, ma no, discutiamo, è una trattativa dura, ma ha vinto il buonsenso. Quindi insomma ci siamo strappati i capelli nel tentativo ognuno di avere qualche briciola per le proprie come dire, basi elettorali. Poi questa telenovela della conferenza stampa della Meloni che non si riesce a tenere, insomma come ormai è di dominio assolutamente pubblico, la Presidente del Consiglio non sopporta le conferenze stampa, non sopporta le interviste, non sopporta che qualcuno gli chieda delle cose sostanzialmente, però da Presidente del Consiglio ogni tanto le devi fare. Si sente sempre male quando c'è la conferenza stampa. Allora, l'incontro con i media è stato rinviato al 4 gennaio. La Meloni soffre di otoliti, è stata a letto al buio. Quindi, diciamo, per i più giovani che magari ci ascoltano in questo periodo di vacanze scolastiche, se avete proprio un problema che il professore vi vuole interrogare, voi non sapete niente, non avete studiato il giorno prima, avete fatto bagordi, dice: guardi, purtroppo un terribile caso di otolite mi ha costretto a letto. Vedete un po', magari funziona. Poi abbiamo, sempre a proposito di diciamo proposte fatte per far parlare d'altro, perché di questo, fatte da un lato per far parlare d'altro, dall'altro lato per solleticare, diciamo, i peggiori sentimenti della peggiore parte del proprio elettorato. Il progetto per allungare la stagione di caccia, fucili ai sedicenni e bufera sulla proposta di Fratelli d'Italia. E tutta questa grande e lunga pagina di cronaca politica però si conclude con l'editoriale di oggi, che è a firma di Ernesto Galli della Loggia. E se, come detto, la cronaca, sulla cronaca il Corriere è abbastanza, anzi abbastanza, è decisamente super partes, non si prendono posizioni, non si fanno troppe critiche, in questo, che è l'editoriale principale, le critiche invece ci sono. Scrive Galli della Loggia, che eppure insomma non è più quel bel rivoluzionario di una volta, ecco: il problema di Giorgia Meloni non è il MES, non è questa o quella gaffa di qualche membro del suo entourage, e neppure i periodici dissidi all'interno della sua maggioranza. Lo dico senza alcun compiacimento, ma il problema di Giorgia Meloni è lei stessa, il suo modo di interpretare il proprio ruolo, il contenuto che lei stessa è istintivamente portata ad attribuirgli, tutte cose che fanno sì che la Premier rischi di perdere la grande occasione che nel 2022 le aveva riservato il risultato elettorale, quello di lasciare un segno non effimero nella politica italiana. Risultato che peraltro, diciamo, era stato coadiuvato da tutta una serie di scelte scellerate dal punto di vista elettorale da parte delle opposizioni, perché bisognerebbe sempre ricordare che con gli stessi voti, ora noi ci interessa relativamente, ma a chi invece si occupa di queste questioni un po' di più, con gli stessi voti, se Calenda non avesse ribaltato la sua posizione un giorno dopo essersi alleato con il centrosinistra e si fosse mantenuto alleato, in realtà questo governo a nascere probabilmente nasceva, ma si arriva fino ad oggi è tutto da verificare. Comunque, l'intervento prosegue, insomma è un intervento piuttosto critico, ecco, da parte di una testata che invece si è abbastanza distinta per i suoi toni poco critici nei confronti del governo. Poi a centropagina la fotonotizia per una sorridentissima Paola Cortellesi, che ovviamente festeggia il primato del suo film, perché è stato il film più visto del 2023 e da stamattina è anche il film che ha incassato di più, perché ha incassato qualcosina di più rispetto a Barbie, che fino adesso era in testa. Fra l'altro, diciamo, cifre da capogiro, perché stiamo parlando di 32 milioni di incasso, di oltre 4 milioni, una cifra intorno ai 4 milioni e mezzo di spettatori, roba che non si vede tutti i giorni. Peccato per la firma che è quella di Walter Veltroni, dell'intervista, che, come dire, eccede come al solito in melassa, ma insomma non è colpa della Cortellesi. Poi abbiamo quella che per altri quotidiani è la notizia del giorno, ai domiciliari, il figlio di Verdini, corruzione per IPM, indagato anche l'ex senatore, la polemica della scorsa settimana, il Pandoro Balocco, le fiamme gialle di Milano hanno acquisito i documenti relativi all'antitrust che ha sanzionato le due società dell'influencer e la Balocco stessa. Sarà interessante vedere poi come evolverà o soprattutto come non evolverà questa situazione dal punto di vista giudiziario, ma come si suol dire in questi casi attendiamo che la giustizia faccia il suo corso lento, per carità. Quindi gli esteri con le polemiche per un video in cui si vedono prigionieri palestinesi spogliati in uno stadio mentre sbolla avverte l'Italia, il nostro paese è accusato di far parte della coalizione del male, niente proprio di meno che. E poi abbiamo un messaggio alle studentesse e agli studenti da parte delle senatrici a vita Elena Cattaneo e Liliana Segre e il ritorno di padre Georg a San Pietro per la messa di suffragio per Ratzinger. Così la prima pagina del Corriere. Repubblica invece, insomma, non vedeva l'ora e apre quasi a 9 colonne su Tommaso Verdini, il sistema Verdini, già un sistema, mamma mia. Appalti ANAS per 180 milioni, tangenti al 10%, coinvolto l'ex senatore azzurro Dennis, arresti in casa per il figlio Tommaso, intercettato uno dei soci, ora che c'è Salvini tornano a cercarci, agli incontri il sottosegretario Freni, non indagato, mette fra parentesi Repubblica. Il ritorno della corruzione, tuona Gianluca De Feo. E poi insomma c'è lo spazio per il super bonus, niente proroga, ma Forza Italia strappa aiuti per i redditi bassi, bassi poi sempre fino a un certo punto, perché diciamo uno dei grandi scandali delle grandi follie di questo super bonus è che è andato a premiare certamente i redditi non bassi, però va anche detto che è una misura che è stata votata da quasi tutte le forze dell'arco parlamentare, poi è stata implementata in maniera folle dal governo Conte, questo senza dubbio, però diciamo il voto è stato quasi bipartisan, insomma, come tutta una serie di follie diciamo degli ultimi anni. Basti pensare al taglio del numero dei parlamentari, ma ce ne sono tanti altri. Comunque, allora, il sistema Verdini, l'abbiamo detto, poi l'agenda di Meloni funestata dai rinvii, a letto con gli otoliti, e la fotonotizia qui diciamo riprende in qualche modo i temi del Corriere della Sera, perché c'è un murale realizzato in onore di Giulia Cecchettin a Milano e la scelta dell'enciclopedia Treccani per il 2023 è femminicidio, la parola che ci ha segnato. Poi, vabbè, diciamo non è che ci sia molto altro. Marino Niola ci parla degli anni bisestili che stanno per arrivare, il 2024, vabbè, stiamo messi così. C'è un reportage interessante da Roma dove l'attesa per l'ambulanza fra emergenza Covid e emergenza influenza può durare anche 3 ore. Così Repubblica, il manifesto, qui il titolo principale è per la guerra in Ucraina, in riserva, guerra di sfinimento in Ucraina, Kiev ammette il flop della controffensiva e si prepara a mobilitare migliaia di riservisti. In aiuto dagli USA arrivano 250 milioni anziché i 61 miliardi promessi e Mosca non dà tregua. Poi in taglio alto abbiamo il super bonus, un po' di LSD per Tajani, ultimo consiglio dei ministri, forse perché l'LSD, perché Forza Italia l'ha spuntata sulla legge che per Giorgetti è psichedelica. Vabbè. E sulla su una delle questioni che segnano immancabilmente il dibattito politico del nostro paese, ovvero sia quella relativa alle concessioni balneari, comincia il fai da te, il governo fermo sulle concessioni. Poi abbiamo Michele Giorgio, Gaza nel tunnel, Israele ammette la strage di Al-Maghasi, il collettivo GKN che chiede che lo Stato adesso aiuti a reindustrializzare, la sentenza shock della Cassazione, i giudici sui Notav fanno lotta armata. E la giustizia con due segnalazioni da fare. La prima è di cronaca e ci riporta a quanto abbiamo detto anche noi la settimana scorsa, quando abbiamo intervistato la l'avvocata della famiglia Dal Corso per parlare della vicenda di Stefano Dal Corso, il giovane romano ritrovato cadavere in cella a Oristano, nel carcere di Oristano, dove era detenuto un anno fa, e insomma c'è il sospetto che non si sia trattato di un suicidio. La cosa grave era che per 7 volte era stata chiesta l'autopsia del corpo e per 7 volte la magistratura aveva detto no. Adesso, dopo 14 mesi, i PM finalmente ordinano l'autopsia. E poi Mauro Palma, ex garante dei detenuti, firma un pezzo dal titolo Carcere e diritti, tempo di bilanci non positivi, purtroppo. Non possiamo dar torto a Palma. Così il manifesto, vediamo un po' Avvenire come apre. Ancora super bonus, il 110% sarà confermato per i redditi bassi, sanatoria sui cantieri in ritardo e agevolazione ridotta al 70% nel 2024. Per finanziare la revisione sarà utilizzato anche il fondo povertà, quindi i fondi, peraltro non moltissimi, che dovevano andare alla lotta all'esclusione sociale, vanno al super bonus. Che meraviglia! Su questo chiaramente poi non è che si possa dire molto anche da parte dell'opposizione, perché Conte che fa? Può andare a parlare di super bonus? No, e quindi rimaniamo così. Fu intelligente chi l'ha utilizzato, a suo tempo si è rifatto la villetta, se ce l'aveva da rifare, ma anche la villona, è andata così. Accordo nella maggioranza, in arrivo un decreto ad hoc per dare parziale continuità alla misura. E poi abbiamo la fotonotizia di oggi, arriva dall'Argentina. L'Argentina in saldo le piazze contro Milei. Oggi entra in vigore il piano di privatizzazioni selvagge, a gennaio sarà sciopero generale. Quindi le guerre a Gaza, lo stadio prigione, video shock su bambini e adulti reclusi, in un giorno 210 morti. Dall'Ucraina, voci dai condomini crivellati di Kharkiv, casa mia è qui. Quindi abbiamo l'ex Silva, altro grande classico della politica nostrana, in consiglio di amministrazione, un'altra fumata nera. E poi si parla di TV generalista, la fuga dalla TV generalista, ascolti crollati del 10%, che peraltro credo che sia neanche troppo. Ma insomma, poi se ne parla dopo, è molto interessante la, la questione. E non c'è molto altro per avvenire, e che altro ci rimane? Il Messaggero. Qui insomma siamo sul, per quanto riguarda la finanziaria, siamo sull'istituto Luce, giustizia mossa antiritardi, super bonus ai redditi bassi, mille proroghe e via libera 8.000 contratti per smaltire l'arretrato nei tribunali, il 110% fino a ottobre con ISEE fino a 15.000 euro, sia la riforma dell'IRPEF per quanto riguarda il fisco. E poi vabbè, abbiamo i protagonisti dell'anno che verrà, il PNRR che va tutto bene, una interessante riflessione di Luca Ricolfi, un po' l'editoriale di oggi, dal titolo "Gli italiani e la chiusura della mente progressista". Cioè, di che Ricolfi dice: beh, non è possibile che tutto quello che fa il governo sia tutto, ma proprio tutto sbagliato, eppure questo è il messaggio che arriva dal universo progressista, immaginiamo l'universo intellettual mediatico. E probabilmente ha ragione Luca Ricolfi, ma è esattamente la come dire, la speculare, la realtà speculare a quella che avviene dall'altra parte, nell'altro universo. Allora forse la questione è ragionare di universi e di come attuano, e non semplicemente dell'universo progressista, ma come dire, sono questioni un po' più dense rispetto alle spiegazioni che si possono offrire su un editoriale. Peraltro, appunto, diciamo, al di là delle ovvie esasperazioni, non è che non c'entri il punto. Il problema è che il punto è generale e generalizzato. E che cos'altro? Abbiamo cronaca nera dalla Lombardia, stuprata a 15 anni, tenta il suicidio, salvata dagli agenti. Dopo l'abuso si getta nelle acque del Ticino, in interventi due poliziotti, evita la tragedia. Così la lettura la lettura del Messaggero. Scusate. E che cos'altro abbiamo? Vabbè, i quotidiani di destra, siamo sull'Istituto Luce pesante. Ma insomma, anche a proposito di quello che dice Ricolfi, ecco, può essere che tutto quello che fa il governo sia sbagliato? No, ma neanche che tutto quello che fa il governo sia meraviglioso. Comunque, Libero, così, se vogliamo parlare, diciamo, a livello generale, quindi non nel nostro caso, che siamo di partigiani, per carità. E Libero dedica la sua copertina interamente a Giorgia Meloni, uomo dell'anno, grande foto della Meloni, ha superato la prova del 2023, scrive il suo non so se ancora, comunque sicuramente ex responsabile stampa, Mario Sechi. Il Giornale, poker di fine anno, i quattro successi del governo. Il Tempo, gufi tutti giù per terra. Insomma, questo è il livello di certa stampa. Poi certa altra stampa, come Il Fatto, apre con "corruzione, arrestato il cognato di Salvini", e allora uno insomma viene veramente la voglia di andare oltre. Cerchiamo cose un po' più serie, va? Allora, l'Unità apre con un intervento di Mario Tronti, forse andiamo troppo sul serio, "l'impianto liberal democratico non funziona più", E poi c'è un lungo articolo di Piero Sansonetti dal titolo La sinistra al bivio, lotta di classe o invidia sociale, aiuto, il grillismo, si mangia tutto. E infine abbiamo il Dubbio, che apre con un appello a Matteo Zuppi. Eminenza, caro Matteo, con la sua voce rompa l'indifferenza sul carcere. La lettera aperta al presidente della CEI, Cardinal Zuppi, per dare speranza ai detenuti. E poi abbiamo un'intervista al avvocato e senatore Giovanni Pellegrino. La mia lunga battaglia solidaria per una sinistra davvero garantista. E poi mi pare che anche qui non è che ci sia, ah no, anche qui c'è Beppe Grillo, però da un versante però completamente diverso. Beppe Grillo torna alle origini, stare offline è il vero lusso, scrive Rocco Vazzana all'Interno. Allora, 9:10 minuti primi, venerdì 29 dicembre 2023, con il Dubbio noi concludiamo la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Ci prendiamo come sempre un breve intermezzo, una breve pausa musicale, e poi andiamo a proseguire con la lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
C'è qualcuno che ci può far vivere l'ignoranza, perché sa cosa fare delle malcoscienze e pensa solamente questa inchia la panza. Chiaro? Bagnore che sta senti, usa sempre la capo, cancia li chietti, non cancia mai niente, se non senti prima di e ti gioca a cangiare. Senti poi? È l'ignoranza che crea la violenza. Che crea la violenza, è l'ignoranza che crea la violenza. Te dico è l'ignoranza, ali guai. Guarda per la strada il ragazzo che non sa, forse la ragazza ma che forse ne non sa. Potrebbe fare tante cose ma voglia non ne ha, perché già sta bene con i soldi di papà. Con il motorino va in giro di qua e di là, se trovo un marocchino se la vedi tu lo sparà. Te dico è l'ignoranza che crea l'intolleranza, di gente cieca, di gente che non pensa, che è violenta non per esigenza, è solo presa dalla sua stessa esistenza.
Niente cangenta, Luca, e tu
non è l'ore, niente cangia.
Niente cangenta, Luca, e tu non è, non è, no. Niente cangenta, Luca, e tu
non è l'ore, non è, non è, no.
Niente cangenta, Luca, e tu non è, non è, no. Perché in Italia c'è questa realtà, vieni condannato alla tua povertà, la tua ignoranza serve all'autorità, perché la cultura si paga a suon di milioni, e sempre più e dei padroni, quelli che girano nei macchinoni, sempre pronti a fare proclami. Intanto il poverone che ti è relegato, la dominanza è il suo stato, solo questo la strada gli ha insegnato, il più violento viene rispettato, il più violento viene rispettato.
Ma l'ignoranza che crea la violenza, è l'ignoranza che crea la violenza, è l'ignoranza che crea la violenza, te dico è l'ignoranza, senti moi. Guarda per la strada il ragazzo che non ha niente, abituato alla violenza del disprezzo della gente, che lo vede povero e lo ritiene pezzente, poche strade ha per non essere un perdente, quella della violenza non gli costa proprio niente, con un'arma in mano acquista il rispetto della gente. E di quell'ignoranza che crea l'intolleranza, di gente cieca senza coscienza, che è violenta ma non per esigenza, è solo oppressa dalla sua stessa esistenza.
Niente cangenta, Luca, e tu
non è ore, niente cangia.
Niente cangenta, Luca, e tu non è, non è, no. Niente cangenta, Luca, e tu
non è ore, niente cangia.
Niente cangenta, Luca, e tu non è, non è, no. Con le immagini che ogni giorno fanno vedere, le fanno
fanno diventare cosa quasi normale. Anche un omicidio può sembrare banale, magari ti fa schifo e cambi canale. Il fatto che ad alcuni li fa anche saltare, violenza che dà fuoco all'alienazione. E alla fine, invece che insegnare, crea panico e indifferenza totale.
Giovane che mi ascolti, non essere un violento, usa l'energia che hai per il bene che porti dentro. Quello che è importante è solo il sentimento dell'amore per se stessi e tutto quello che c'è intorno. È l'ignoranza che crea l'intolleranza, è l'ignoranza che crea la violenza, è l'ignoranza che crea l'indifferenza, è l'ignoranza che crea la violenza.
Niente cangia in talo che tu
non è l'ore, niente cangia.
Niente cangia in talo che tu
non è l'ore, non è l'ore, no.
Niente cangia in talo che tu
non è l'ore, niente.
Allora, le 9:15 minuti primi, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Andiamo alla seconda parte della nostra rassegna stampa mattutina, quella dedicata agli articoli all'interno dei quotidiani. Allora, oggi diciamo non è che ci sia molto da sbizzarrirsi, perché si parte nella maggior parte dei casi con un lungo spiegone sulla manovra, e che peraltro diciamo ormai sappiamo abbastanza a menadito. E allora cominciamo con Repubblica, così come abbiamo fatto per quanto riguarda le prime pagine, con il Corriere della Sera, scusate. E si parte con il fisco, via tre aliquote IRPEF, accordo sul super bonus, saltano le agevolazioni per i calciatori, un errore, dice la Lega di Serie A. Beh, ci mancherebbe. Poi abbiamo l'intesa last minute sulla sanatoria per le ristrutturazioni, aiuti ai redditi più bassi. E il taglio degli scaglioni, sono previsti risparmi fino a 260 euro l'anno. Ammazza, proprio tanta roba, porca miseria, ci rifaremo tutti la casa. E poi davvero non c'è molto altro. Diciamo l'aspetto più interessante di tutta questa questione è relativo alle enormi tensioni che si sono accumulate nella maggioranza, di cui pure il Corriere della Sera diciamo è chiamato a segnalare a pagina 5, tensioni e toni accesi tra gli alleati, poi il compromesso Tajani-Giorgetti. Salvini vuole subito la proroga per i balneari, ma il problema è rinviato a gennaio. Scintille anche sulle agevolazioni per i calciatori stranieri. Fratelli d'Italia e Lega le fanno saltare. Immaginiamo l'onorevole Lotito che cosa avrà potuto fare, ma soprattutto dire. E poi dalla Camera ci sono le parole e soprattutto le posizioni del presidente della Camera, il leghista Lorenzo Fontana, che è arrivato alla presidenza della Camera diciamo con un background di un certo tipo, insomma. Fontana è sempre stato un personaggio particolarmente pugnace su tutta una serie di questioni all'interno della Lega, uno dei volti più duri e più pesanti, e però insomma quest'anno e mezzo da presidente della Camera lo ha forse modificato alcune sue posizioni. E sarà interessante per il futuro. Scrive il Corriere, sempre a pagina 5. Fontana convoca il giurì d'onore richiesto da Conte nei confronti della Premier Giorgia Meloni. E poi dice una serie di cose, si sofferma su molti dossier dell'agenda politica. Per quanto riguarda le riforme costituzionali, dice, devono avere la massima condivisione possibile, quindi esattamente il contrario di quello che ha detto la Meloni. E vabbè, e sono però due partiti diversi. Sulla possibile candidatura alle europee nelle liste del Carroccio del leggendario generale Vannacci, dice, la valutazione dei vertici della Lega, non ho letto il libro del generale ma non sono d'accordo con le affermazioni riferite da lui. Sulle alleanze del suo partito in Europa, anche questa è una questione delicatissima, il mio auspicio è che la Lega possa essere parte del processo di cambiamenti in Europa, parte di quei partiti pienamente inseriti nel contesto europeo e che possa partecipare alla decisione sull'elezione del presidente della Commissione. Difficile immaginare, chiosa il Corriere, che parlando di partiti pienamente inseriti Fontana si riferisca a quelli che afferiscono alla famiglia europea ultra conservatrice Identità e Democrazia, che è quella di Salvini. Tuttavia anche il Presidente della Camera esclude tensioni interne tra Salvini e il Ministro Giorgetti. Vabbè. Se ne riparlerà sicuramente in futuro. Cos'altro c'è da segnalare? A pagina 8 andiamo in Medio Oriente, a pagina 8 e a pagina 9 sbolla minaccia Israele e l'Italia, coalizione del male, raid dell'esercito israeliano sulla striscia. Poi spunta una foto del super ricercato che sarebbe Mohammed al-Marsi, detto Mohammed Deif, adesso ha un volto, è il fondatore delle Brigate al-Qassam. E poi c'è una questione diplomatica non di segno secondario ed è quella relativa al futuro ambasciatore israeliano a Roma. Attriti diplomatici, scrive Marco Galluzzo, un eccesso di confidenza, Roma preme per un altro ambasciatore. Il Quirinale, il governo e la Farnesina, quindi tutti e tre, non vorrebbero dover rifiutare l'accreditamento per Benny Kashriel, designato a luglio come prossimo ambasciatore di Israele in Italia, notoriamente vicino ai coloni in Cisgiordania e non gradito sostanzialmente a nessuno qui in Italia, e però appunto nel governo e Quirinale non, diciamo, vorrebbero evitare di rifiutare l'accreditamento. In questi casi, specie fra paesi alleati, il governo cambia il nome dell'ambasciatore, però viviamo tempi strani per cui può succedere e di tutto. Poi che per cercare di parlare d'altro, abbiamo la senatrice di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni che dice fare figli è una missione, sia la prima aspirazione delle nostre ragazze. Polemica, ovviamente. Poi polemica bis, armi ai sedicenni e calendario ampliato, la nuova caccia secondo Fratelli d'Italia, il sottosegretario La Pietra, DDL a nome del governo in Parlamento non passerà, garantisce Michela Brambilla, deputata di Noi Moderati. E poi non è che ci offra molto altro il Corriere della Sera. Abbiamo qui, e lo ritroveremo altrove, il consueto inserto di fine anno su il 2024 che verrà, le cose importanti, i protagonisti. Vabbè, possiamo passare oltre, diciamo. Dal Corriere della Sera alla Repubblica, qui l'apertura invece per la famiglia Verdini. Appalti e nomine, la rete dei Verdini, avevano relazioni pure nel governo. Arrestato il figlio Tommaso, indagato il padre, corruzione sulle gare ANAS. Secondo il GIP, il sottosegretario leghista Freni assecondava le loro richieste. L'intercettazione che viene data come di consueto in pasto, nonostante quelle che dovrebbero essere le nuove norme. Ora che Salvini si è insediato, tornano a cercarci. La storia di una famiglia a braccetto con il potere e l'analisi di Gianluca Di Feo, il ritorno della corruzione che Meloni aveva rimosso. E poi c'è l'immancabile spiegazione su come funzionava il sistema Verdini. Mi sembra sempre in questi casi di tornare al giorno della marmotta, quello in cui uno si sveglia e scopre che deve rivivere esattamente il giorno che ha vissuto il giorno prima. Vabbè. E poi abbiamo come seconda notizia la manovra, di cui abbiamo già detto sul Corriere, e va a seguire il Medio Oriente. Si infiamma il nord di Israele, pronti a colpire Hezbollah. Dopo l'uccisione del veterano Pasdaran Musavi, si teme il secondo fronte. Beirut, freni i miliziani o lo faremo noi? Allarme nelle cancellerie. Anche qui abbiamo la foto di Mohamed Deif, che è stata diffusa ieri, e a dire il vero poi non molto altro. E l'agenda del mondo, dove si voterà il prossimo anno? Beh, si vota dappertutto praticamente, perché si vota in Russia, diciamo, chiamarle elezioni è un po' ridicolo, però si vota negli Stati Uniti, si vota in India, si vota ci sono le elezioni generali dell'Unione Europea, si vota nel Regno Unito, si vota anche in Venezuela, dove la situazione, come sapete, è piuttosto complicata nelle ultime settimane. Insomma, sarà un anno abbastanza segnato da una serie di appuntamenti piuttosto importanti. Poi abbiamo la crisi migratoria negli Stati Uniti, nuovi migranti vengono da Asia e Africa, emergenza ai confini, un'ondata di arrivi senza precedenti, scrive Repubblica. Poi la storia di Stefano Dal Corso, come detto l'abbiamo raccontata venerdì scorso, ma ci torneremo sopra nei prossimi giorni ancora. Qui siamo a pagina 16, sia all'autopsia sul detenuto morto in cella, ora giustizia per Stefano, chiede la sorella. La famiglia ha chiesto 7 volte l'esame, ucciso ad Oristano dagli agenti dopo averne sorpresi 2 a fare sesso. Sarebbe questa la storia che pare incredibile, però... questo sarebbe. Nella pagina successiva, la nostra città, metà ambulanze fermi in ospedale, a Roma i soccorsi con 3 ore di attesa, Covid e influenza mandano l'emergenza in tilt e per la scarsità di posti letto i pazienti rimangono a bordo. Un medico del 118 dice: ormai ci diamo il cambio nel piazzale dell'ospedale, a volte i malati attendono in barella anche 12 ore. Il governatore Rocca ha dato 33 milioni alle cliniche private per strappare l'infame maglia nera dei tempi di attesa. così l'articolo, lo trovate a pagina 17. La cronaca nera, oggi è un tentato femminicidio, assolda un sicario per uccidere la ex, ma lei si salva fingendosi morta. A Benevento un ergastolano non si rassegnava alla fine della relazione. Dal carcere l'ordine di eliminarla, la donna è sopravvissuta ai colpi del killer. Mesi di minacce prima dell'agguato, alla fine la donna lo ha denunciato e poi ha scelto di lasciare la città. La cronaca romana, le cronache romane come sempre alla fine della nostra rassegna stampa. Per il resto mi pare che non ci sia altre grandi cose da raccontare, a parte l'antropologo Marino Niola che ci parla delle credenze relative agli anni bisestili, e vabbè, per chi è interessato. Il manifesto apre su l'Ucraina in controtendenza, diciamo, rispetto agli altri quotidiani. L'Ucraina è stanca e sempre più sola, Mosca non aspetta, il conflitto penetra in ogni aspetto della vita quotidiana. Beh, il conflitto è penetrato in ogni aspetto della vita quotidiana dal febbraio del 2022, ecco, non è questione dell'oggi. Dagli USA arrivano per ora solo 250 milioni dei 61 miliardi promessi, Zelensky e Zaluzhny ai ferri corti. E poi c'è un reportage dalle città ucraine più martoriate, il costo di sopravvivere al rumore fisso della guerra, nonostante gli attacchi aerei, gli edifici distrutti e le strade spezzate, la maggioranza resta e aiuta. Qui, diciamo, il silenzio che si registra poi purtroppo, e che si è registrato in passato, è poi il silenzio che fa sì che in altri conflitti successivi nessuno sia in grado di potersi lamentare, a parte chi ha sempre levato alta la propria voce contro la guerra, contro le invasioni, contro il militarismo, ma non stiamo parlando di moltissime persone, purtroppo. Comunque, e ancora diciamo Russia nella pagina successiva, è una cosa che poi magari ne parleremo anche con i nostri corrispondenti, perché si sono molto interessati a una serie televisiva che ha grande successo in Russia, Slovo Pacciana, la serie russa True Crime spopola in Ucraina, spopola anche in Russia a dire il vero, la storia di un successo clamoroso nonostante il blocco imposto dal governo Zelensky. Il titolo completo è Slovo Pacciana, Grov na Asfalte, parola di ragazzo, sangue sull'asfalto. È uscita solo online lo scorso novembre, è stato un successo clamoroso e racconta sostanzialmente, diciamo, la nascita della criminalità organizzata in quel di Kazan, se non vado errato, a partire dalle prime bande giovanili dell'inizio degli anni 90, che poi si tramutano in formazioni criminali organizzate. È una serie che ha avuto diversi problemi anche in Russia, e però, diciamo, pure lì tentativi di censura, ma se uno fomenta la pirateria, poi questa si può come dire, riversare contro. Comunque, arriverà, non so se è arrivata anche la versione già doppiata in Italia, ma immagino sia questione di tempo. Poi che cos'altro? Abbiamo il Medio Oriente, ma pure qui non c'è molto di nuovo. Interessante quello che scrive Chiara Cruciati. Coloni senza limiti. Nel mirino c'è anche un generale israeliano contro Yehuda Fox. Yehuda Shaul, credo. No, Yehuda Fox. emessa la stessa sentenza usata contro Rabin. Poi abbiamo l'Italia con il collettivo GKN che chiede che lo Stato adesso aiuti la reindustrializzazione. Dopo lo stop del giudice ai 185 licenziamenti, gli operai rilanciano la loro proposta. Ancora abbiamo un'intervista al segretario generale della Will che dice che Giorgetti e Meloni fanno i furbi sugli extra profitti, hanno preparato il no al MES. Vabbè, poi le concessioni balneari, i comuni e le regioni in ordine sparso per arrivare senza ritardi alla stagione estiva 2024, il governo latita al via il fai da te. È una delle cose più surreali della politica italiana questa, ma tant'è. Allora, poi abbiamo una questione interessante a proposito di intercettazioni. Si parla fra l'altro di un personaggio ben conosciuto da queste parti, l'ex parlamentare del PD Stefano Esposito. Stefano Esposito intercettato, qui siamo a pagina 8, la Consulta annulla il suo rinvio a giudizio, la Procura di Torino doveva chiedere l'autorizzazione al Senato e evidentemente non l'ha fatto. Anche qui, diciamo, rimandiamo a quanto detto nei giorni scorsi, si tratta di questioni che molto spesso vengono ritenute di secondaria importanza perché a noi non ci interessano, oppure perché interessano a qualcuno che ci sta antipatico, come il caso di Esposito, o perché interessano qualcuno che è troppo estremista. E però poi alla fine si comincia con qualcuno e poi si finisce a livello generale, così come memorandum, ecco. Poi, sempre a proposito di follie della giustizia, il Tribunale di Torino ha accolto un reclamo inoltrato da Alfredo Cospito contro una decisione presa lo scorso ottobre dalla Corte d'Appello, che gli aveva bloccato la consegna di una lettera scritta in inglese contenente un disegno fatto a penna di alcune persone che parlano tra loro, citazione del film di Peter Watkins, La Commune. Pur emergendo che il redattore della lettera appartiene a ambienti anarchici, si legge nell'ordinanza che dà ragione a Cospito, traspare che questi si limita a informarsi delle condizioni di salute di Cospito, augurandosi che siano buone, a deprecare che sia stato sottoposto al regime del 41 bis e a manifestare solidarietà per il lungo sciopero della fame che aveva intrapreso. E ancora, non constano elementi concreti che la missiva e il disegno possano contenere messaggi criptici suscettibili di pregiudicare le indagini, di incentivare la commissione di reati o di mettere a repentaglio la sicurezza e l'ordine dell'istituto penitenziario. Tant'è, ecco, mi pare che poi uno si inventa le cose perché dice no, questo è uno sceneggiatore, fra l'altro, che inventa cose pure poco realistiche, invece è proprio così. E poi all'interno ci sono 12 pagine su dedicate a parole che hanno accompagnato i percorsi di emancipazione e le lotte di liberazione. E quindi da pace a contratto sociale, da sinistra a popolo, a chi interessa, insomma, lo trova al centro dell'edizione odierna del Manifesto. Anche il Manifesto dà spazio al caso Dal Corso e alla disposizione dell'autopsia da parte dei PM che l'avevano negata per ben 7 volte. E anche questo, diciamo, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Quindi abbiamo dagli esteri in Nigeria una strage di Natale, 190 morti in una serie di attacchi, scontri di religione e per le terre, per il governo si tratta di banditi. In Argentina legge omnibus per dare tutti i poteri a Milei, il nuovo colpo di mano del neopresidente contro le proteste, l'aborto, i boschi e la cultura. Dalla Cina Xi Jinping celebra Mao e la riunificazione inevitabile. Il presidente cinese evoca Taiwan alla vigilia di un voto cruciale. In passato però nota Lorenzo Lamperti non ha portato granché fortuna. E diciamo rischia di non farlo neanche nei prossimi tempi, un paese che si trova ad avere a che fare con una situazione economica molto difficile e che reagisce, come spesso si fa in questi casi, con il nazionalismo, con l'accentuarsi della repressione e tutto il panorama che sappiamo avvenire in questi casi. Quello che è che diciamo, gli indici di crescita continuano ad essere asfittici e ci si chiede quanto questa situazione potrà andare avanti, che in considerazione del fatto che Xi Jinping ormai è un presidente a vita e insomma, quando bisogna togliere di torno un presidente a vita è sempre piuttosto complicato. I suoi predecessori, che erano più saggi di lui, erano stati molto attenti a dire che il segretario generale del Partito Comunista Cinese doveva durare due mandati e poi andarsene, perché avevano a cuore evidentemente più di lui l'armonia del quadro generale, armonia che nei fatti si è rotta e come poi verrà risolta chi lo sa. Allora, con questo direi che possiamo dichiarare conclusa anche la lettura del manifesto. Ultima brevissima pausa musicale e poi andiamo a vedere gli ultimi quotidiani che ci rimangono e le cronache romane. 9:44, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Allora, proseguiamo nella lettura dei giornali di oggi. Concluso il Manifesto, andiamo a vedere Avvenire, che cosa ci mostra. Nelle prime pagine, anche qui abbiamo la manovra e la politica interna. Anche qui, diciamo, da segnalare l'attenzione nei confronti del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, che a differenza della Premier si è intrattenuto con i giornalisti. Lo scambio di auguri consueto nei fatti è una conferenza stampa. E anche Avvenire sottolinea le parole di Fontana contro Vannacci sulla necessità per la Lega di avere un profilo decisamente più moderato in Europa, e se la prende anche con il fatto che il governo vari troppi decreti legge, serve equilibrio nei poteri, dice Fontana. Insomma, non le ha mandate a dire, poi magari cambierà idea dopo domani, per carità, però non si può non segnalare. Poi abbiamo in primo piano l'emergenza climatica. Nell'anno per ora più caldo di sempre, le città battono gli stati sull'ambiente. Qui siamo a pagina 4. Il 2023 ha fatto registrare temperature record non solo in estate ma anche in autunno. La lotta alla crisi climatica, nota Avvenire, può essere più efficace se parte dai bisogni locali. Secondo il bilancio annuale redatto da Legambiente, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sardegna e Sicilia sono le regioni più colpite dal record di caldo. Il 1 ottobre scorso a Firenze sono stati registrati 33 gradi. Poi un lungo reportage dall'Argentina: privatizzazioni, rincari, licenziamenti. Tra le proteste, Milei svende l'Argentina. Oggi entrerà in vigore il decretone, o il decretasso a seconda delle edizioni, voluto dal neopresidente come base per la ricostruzione. Previste cessioni selvagge di aziende statali e migliaia di esuberi. Il 24 gennaio sciopero generale. La terapia economica shock intanto è partita male. Da novembre il peso si è svalutato del 54%, causando un'impennata dei prezzi, dal riso al latte passando per la benzina. L'inflazione nel 2023 si assesta al 210%. Beh, se la giocano Argentina e Egitto a livello internazionale sul peggior tasso inflattivo. Il provvedimento apre le porte alla vendita di enormi aree di terra ai grandi investitori stranieri, al conferimento di appalti e concessioni alle multinazionali. Nessun settore verrà risparmiato, dal commercio ai servizi. E poi abbiamo Lucia Capuzzi che parla delle tre battaglie del leader dell'ultradestra: il Parlamento, i giudici e la piazza, scontri aspri e malcontento crescente. E poi, già che c'è, si leva anche un sassolino alla scarpa: Avvenire, tra i numerosi cambiamenti presentati dal ultraliberista Milei per l'Argentina c'è anche il divorzio lampo o express, che implica separazioni coniugali rapide in caso di comune accordo, senza l'intervento di magistratura o avvocati. Una sorta di distrazione di massa, come fu per il divorzio express nella Spagna di Zapatero, con cui nascondere i buchi di bilancio. Così Avvenire. Poi abbiamo le guerre a Gaza, oltre 200 vittime in 24 ore, pesanti scontri in tutta la striscia, mentre al Cairo prosegue il tentativo di mediazione. Sul tavolo il piano egiziano in tre fasi. L'esercito si scusa per la strage di Al-Maghazi la vigilia di Natale. Francesco Palmas cerca di analizzare la cosiddetta battaglia degli stretti, che può innescare altri fronti.
ce ne eravamo accorti già durante la guerra fredda, scrive Palmas, presidiare gli stretti è vitale e lo conferma uno studio dello Stato Maggiore Interforze statunitense. Negli anni Ottanta si doveva sorvegliare i movimenti della flotta sovietica nelle strettoie del Bosforo, del Baltico, del Mar Bianco e del Mar del Giappone. Oggi sono i terroristi e i pirati a sconvolgere i flussi del commercio mondiale. Sono bastati i raid degli Houthi yemeniti per far capire anche ai meno esperti la vulnerabilità delle nostre economie dipendenti dal mare per il 90% delle merci scambiate e per il 40% della ricchezza globale. Gli insorti ci affrontano con un conflitto asimmetrico giocato sulle spalle di Gaza, facendo tornare in auge vecchie tattiche mutuate dalla Jean Ecole francese e dai Pasdaran iraniani. Negare la libertà di navigazione è il loro obiettivo, colpendo la linfa vitale, i commerci. Poi ancora si parla della vulnerabilità degli stretti e si parla anche di come tutto questo non sia una questione soltanto nostra, ma è una questione che va a impegnare anche l'estremo oriente, perché quegli stretti sono vitali anche per la Cina, per Taiwan, la Corea, il Giappone. Insomma, una questione che bisognerà risolvere, e qui forse il dilemma più interessante è se sarà possibile un'azione internazionale sotto l'egide in qualche modo dell'ONU e che in qualche modo possa far tornare l'ONU ad avere un ruolo, oppure se le misure saranno prese dai singoli paesi. Nell'attesa ce ne andiamo in Ucraina, una pagina intera per l'invasione dell'Ucraina, dentro i condomini crivellati di Kharkiv. Questa è la mia casa, sogno di tornarci. I russi cercano di avanzare in sette direzioni nel nest del paese. L'accelerazione delle operazioni invernali sarebbe legata al voto di marzo. Putin è alla disperata ricerca di qualche successo anche piccolo per le elezioni che si svolgono fra tre mesi. Nel frattempo il consueto corollario di distruzione. E poi la storia di resistenza di Koloshina, il paese per vecchi che li salva dal fronte. Residenti nell'insediamento nell'Interland di Kiev, tutti ex sfollati delle zone in prima linea e rimasti senza familiari. Poi dall'Italia l'emigrazione aggradisca il limbo dei migranti, qui siamo a pagina 8. La cittadina goriziana conta 6.000 abitanti e da anni ospita sul suo territorio in media 800 persone ripartite fra CPR e CAR. La sindaca Toma Sinzig: è una situazione ai limiti, ho chiesto al Viminale di chiudere le strutture, servono soluzioni più sostenibili. Chi è in attesa di rimpatrio vive in un luogo sconvolgente fra fughe, rivolte e suicidi. Il centro di prima accoglienza invece è sovraffollato e i richiedenti asilo devono dormire nelle tende o in parrocchie. Poi abbiamo il bilancio del 2023, sono annegate 2678 persone, questa la denuncia di Emergency. Stiamo parlando purtroppo di cifre ufficiali, insomma, poi c'è tutto il panorama terribile dei dispersi e di chi non si sa neanche che fine abbia fatto. Da Roma, Malagrotta, rabbia e paura, una catastrofe annunciata, la protesta dei cittadini dopo il sospetto incendio doloso della discarica, il no a un altro impianto in zona, qui il tasso di tumori è già alto, il comune non rinnova l'ordinanza, c'è stato pericolo per la salute pubblica. Per chi è interessato, pagina 10, Poi gli esteri ancora, pagina 11, la guerra del petrolio alle ONG, chi fa resistenza perde tutto, secondo l'ultimo report della Global Witness, la francese Total Energy è coinvolta nella repressione dei difensori della terra che si oppongono alla East African Crude Oil Pipeline, l'oleodotto più lungo del mondo.
Emigrant, emigrant, emigrant punk. Emigrada, emigrada, emigrant punk. Emigrant, emigrant, emigrant punk. Emigrant, emigrant, emigrant punk. Emigrada, emigrada, emigrant punk. Emigrant, emigrant, emigrant punk. Pow! Upon arriving to the melting pot, I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Immigrant punk, immigrant, immigrant, immigrant punk. Now that I'm living up in God knows where, sometimes it gets hard without a friend. But as I am lurking around, also I see another immigrant punk. There is a little punk mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Despite the living in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friend, we got a band, we still make sound. You can't stand without banging on some big old pot without getting out of bed. But I'm relaxed, I'm just lurking around. Hosa, I see another immigrant punk. There is a little punk like mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. The troubled soul. So I'm relaxed, I'm just lurking around. I got a method and you don't. You got a dictionary kicking around. Look up the immigrant, immigrant, immigrant punk. Punk, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant pow. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk.
Thank you. passanti.
Le 10 trascorse da 2 minuti, ritorniamo in voce, pausa un pochino più lunga del solito, ma per consentire, diciamo, il sempre graditissima presenza di chi viene qui a prendere le scarcerande, a fare gli auguri, lo ricordiamo, oltre a tutti i luoghi dove si possono acquistare le scarcerande, sono disponibili anche qui in Via De Volci 56 nei nostri studi. Ritorniamo però a bomba su sulla lettura dei quotidiani. Eravamo ad Avvenire, agli esseri di Avvenire, e a pagina 11 Avvenire segnala le ultime eccitanti dichiarazioni di Ali Khamenei, l'Ayatollah Khamenei, guida suprema della Repubblica Iraniana dell'Iran. Khamenei: le donne occidentali, un mezzo di piacere e di profitto, dice il leader iraniano. Tutt'altra cosa rispetto a quello che succede dalle nostre parti. La questione delle donne, ha detto Khamenei, è uno dei punti di forza dell'Islam. L'Islam ha una logica forte e un fondamento razionale in tutti gli ambiti legati alle donne. E l'Occidente, ha aggiunto rimarcando il tono prettamente politico, cerca di portare avanti la propria agenda creando controversie e trambusto, sfruttando le arti e il cinema, usando la forza, internet e così via. L'Occidente non ha logica, ha affermato. Le care donne della nostra società islamica dovrebbero cercare di seguire le orme di Fatima Zahra in termini di gestione della casa, attività sociale e politica, saggezza e conoscenza. E ha concluso che la presenza delle donne in diverse posizioni manageriali, politiche, sociali e culturali non ha restrizioni nell'Islam, poi non ci sono in Iran, però fa lo stesso, ma ha criticato l'idea di uguaglianza di genere, affermando che sebbene sia preferibile in alcuni casi non ha senso in altri. Ipse dixit, conclude Avvenire, e non credo ci sia bisogno di aggiungere altro. Poi tutto questo quando non arriva una pattuglia della polizia morale e ti ammazza, ma queste sono cose che ovviamente Khamenei non segnala. Passiamo ad altro. Nella sezione dedicata all'economia si parla della crisi della TV generalista, che però forse è relativa, perché scrive Ilaria Soleini: in 4 anni gli ascolti sono calati del 10%, scende il numero di telespettatori per tutti i principali telegiornali, ma la concorrenza non è solo dai colossi dallo streaming, c'è anche la crescita delle ore trascorse sui social, che offrono per lo più contenuti creati dagli stessi utenti. Oddio, un calo del 10% nei 4 anni del Covid, direi che ci possa anche stare. Fra l'altro, forse ben più preoccupante per le TV della cosiddetta crisi delle TV generaliste è il calo dello streaming, che a settembre è diminuito decisamente, anche se poi i dati sulle piattaforme sono sempre molto problematici da tirare fuori. E mi pare che per quanto riguarda il quotidiano della CEI non ci sia molto altro da aggiungere. Di quotidiani nazionali che ci rimangono da segnalare c'è il Messaggero, e il Messaggero, abbiamo detto in apertura, a questa insomma organizzazione un po' da istituto luce dell'epoca, decreto super bonus, aiuto ai redditi bassi, sanatoria sui lavori, prorogati 8.000 contratti, insomma tutte le mille meraviglie. E poi non è che ci sia molto, molto altro da segnalare da questo punto di vista. Anche il Messaggero, come fa il Manifesto e come farà anche il Dubbio, parla della vicenda di Stefano Esposito, ex senatore PD, annullato il rinvio a giudizio a causa dell'intervento della Corte Costituzionale, che ha ritenuto che le intercettazioni non erano autorizzate. E poi vabbè, parecchia cronaca nera, ma l'abbiamo già raccontata altrove purtroppo, e la continueremo a raccontare nel corso delle cronache romane, e l'immancabile dossier su quello che ci aspetta nel 2024. Così il Messaggero. Per quanto riguarda il Dubbio, due segnalazioni sicuramente da fare. E c'è la lunga lettera aperta di Walter Vecellio a Matteo Zuppi. E ma è troppo lunga per leggerla tutta, ma insomma sicuramente l'attacco. Eminenza, caro Matteo, con la sua voce rompa l'indifferenza sul carcere. Lettera aperta al Cardinal Zuppi per richiamare l'attenzione della politica sulle condizioni in cui versano i nostri penitenziari, dove soltanto nel 2022 si sono tolte la vita 84 persone. Vecellio ricorda l'intervento addirittura del luglio 2011, in cui all'epoca presidente della Repubblica Napolitano aveva detto che quello delle carceri era tema di prepotente urgenza, ma da allora poco è cambiato. Secondo gli ultimi rapporti di Antigone, i penitenziari italiani prevedono una capienza di poco più di 51.000 posti, ma ben 3.646 per vari motivi non sono disponibili. Al 30 aprile risultavano detenute 56.674 persone, oltre un quarto di queste in attesa di sentenza definitiva. C'è un consistente aumento degli ingressi di minori in carcere, che erano 1.016 soltanto nel 2022. E quindi, insomma, la richiesta di una presa di posizione, che peraltro già c'è stata ampiamente. Insomma, il problema è che sono sempre le stesse e degli stessi personaggi le prese di posizione, purtroppo. Poi dagli Stati Uniti anche il Maine esclude Donald Trump dalle primarie 2024. Il Maine è il secondo stato degli Stati Uniti ad escludere l'ex presidente Trump dalle primarie presidenziali del prossimo anno. Il massimo funzionario elettorale del Maine, la segretaria di Stato Shanna Bellows, ha stabilito che la richiesta per la nomina alle primarie dell'ex presidente è invalida, secondo un documento pubblicato ieri. In base al 14° emendamento della Costituzione americana, Trump non è qualificato a ricoprire la carica di presidente, si legge nella sentenza. L'emendamento afferma che le persone che si sono impegnate in un'insurrezione o ribellione contro la Costituzione sono escluse dalle elezioni. Il team della campagna di Trump ha annunciato che ricorrerà contro la decisione. E mercoledì il gruppo conservatore American Center for Law and Justice ha dichiarato che contesterà la decisione della Corte del Colorado a nome del Partito Repubblicano del Colorado e si chiederà alla Corte Suprema degli Stati Uniti di annullare la sentenza. Peraltro la stessa Corte Suprema del Colorado ha sospeso la sua decisione finché la questione non sarà stata definitivamente chiarita in appello. Questa è l'ultima puntata di una storia che anche giudiziaria che andrà avanti ancora a lungo, immaginiamo. Ancora qualche minuto per le cronache romane. Il Corriere della Sera apre su Malagrotta, sicurezza e turni di lavoro. Malagrotta, l'inchiesta adesso punta sui vertici. Ieri riunione in procura fra PM, polizia e vigili del fuoco, una super consulenza sullo stato del sito per il trattamento e lo smaltimento dell'immondizia di Roma. E intanto i rifiuti vanno a Ostia, a Ponte Malnome, il risultato dell'incontro tra l'AMA e i sindacati dopo l'incendio. E poi che cos'altro? Anche qui vabbè, abbiamo un po' di immancabile cronaca nera e poco altro. Allora, dal Corriere passiamo alla Repubblica. Qui si fa un anno proprio di cronaca nera, da Michel tra i rifiuti alla sfida dei borderline. Un anno di cronaca nera, i femminicidi insanguinano la capitale. Poi il Malagrotta, pure qua, rogo del TMB, rifiuti dirottati a Ponte Malnome, via dei Romagnoli. Quindi i mercati rionali, nuove regole, ma gli operatori sono in rivolta. Gli esercenti dovranno pagare un canone fisso, 20% al Campidoglio, l'80% andrà alle AGS per i servizi, ma la protesta sul caro affitti del 15% non si placa. E con questo è tutto. Chiudiamo con il Messaggero, anche qui abbiamo Malagrotta, il disastro di Malagrotta, rifiuti in due impianti AMA, rientra il rischio di ossina, dal governo 250 milioni stanziati per trasformare l'ex discarica in parco, più controlli chiedono i residenti, la prefettura decide oggi. Pure qui, come abbiamo visto sulla cronaca nazionale di Repubblica, l'emergenza pronto soccorso, oltre 1000 malati in attesa raddoppiati in una settimana, ospedali presi d'assalto dopo le feste di Natale per la recrudescenza di Covid e influenza, ferme 47 autoambulanze usate come lettighe. E poi mi pare anche qui basta. E allora, con la cronaca romana del Messaggero chiudiamo qui, quando sono le 10 e 14 minuti primi di questo venerdì 29 dicembre 2023. La rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento come sempre a domani mattina intorno alle 9, essendo sabato, un po' di musica e poi andiamo a vedere che cosa ci aspetta nel proseguimento della mattinata.